caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Big Ben Effect e siamo ancora qui naturalmente con l'orario diverso perché sono le 11 e non sono le 12, ma del resto ve l'avevamo già annunciato di questo cambio di fascia oraria e quindi eccoci qui di parola, devo dire. Siamo sempre noi due, gli aedi dell'innovazione. Oggi mi sento molto ispirato. Da una parte del microfono abbiamo quindi Sam Virtus Virtuani Samuele e dall'altra parte del microfono
Lorenzo The Magnificent Sigbaldi. Oggi cambio anche impostazione in quanto Sam ha deciso di prendere le redini della regia e lasciarmi al ruolo di solo speaker.
E direi che la stavo già combinando grossa in quanto i microfoni stavano diventando un problema, ma insomma, devo dire che col tempo imparerò perché in radio bisogna sapere fare tutto.
Tranquillamente, infatti stava per partire, l'ho guardato... Che stava prendendo fiato, ho detto no, aspettiamo un attimo, no, perché mi sembra che
i microfoni non sprecare fiati,
siano un po' bassi i microfoni oggi.
Ma direi di partire subito con il nostro solito viaggio, ecco, tra le pieghe dell'innovazione. E oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di un argomento, devo dire, che effettivamente non avevamo ancora trattato, no? Un premio, quindi un premio, non proprio un'invenzione, ma un premio. E il premio, come forse avrete intuito se ci seguite su Instagram, mi raccomando, se non lo fate, fatelo, perché lì trovate tutti gli aggiornamenti sul mondo di Big Ben Effect. Il premio in questione è il premio Nobel.
Sì, il premio Nobel, che appunto prende il nome da Nobel, questo Alfred Nobel, che era questo scienziato svedese che appunto a cui è stato dedicato il nome di questo premio molto importante, perché poi tra l'altro il Nobel, come diremo più avanti, è sviluppato in diverse maniere, cioè non esiste solo un premio Nobel, è un po' come la cerimonia degli Oscar. Esistono i vari Oscar, dai più importanti che sono film, regia e attore protagonista, a quelli, diciamo, che quando tu guardi la notte degli Oscar tendi un attimo ad addormentarti,
sì,
perché magari
sono animazione, miglior documentario e via,
sì,
diciamo.
Bravo, miglior trucco, a meno che tu non sia un patito del trucco ovviamente, sì, dei costumi, o anche perché c'è colonna sonora e anche canzone.
È vero, sì, che l'anno scorso ha vinto Laura Pausini.
Bravo, ha vinto una nostra cara
contemporanea,
che facciamo anche i complimenti noi. Però appunto, vedete, ci sono vari Oscar, come appunto del Nobel esistono il premio Nobel, vabbè, quelli più famosi sono per la chimica,
per la fisica, poi c'è anche per la letteratura, no, e ti dirò anche il perché dopo, quando arriveremo.
Per la letteratura è un altro molto importante, perché abbiamo visto, mi sembra che qualche italiano abbia vinto.
Pirandello è un premio Nobel,
sì, per la letteratura.
Adesso sicuramente poi ci sarà qualcun altro, ma al momento non mi sovviene.
Beh, comunque,
avremo modo di
appunto narrarvi bene queste storie. Però parliamo un attimo proprio di Nobel.
Sì, direi di parlare di Nobel. Dobbiamo introdurre un luogo. Il museo in questione si trova sul lato nord della piazza Storturget a Gamla Stan, pieno centro della città vecchia di Stoccolma, quindi il nucleo del centro storico. E questo museo occupa gli spazi di quella che una volta era l'antica borsa merci, quindi un luogo di scambi commerciali. E il museo appunto è il museo del Nobel, che quindi introduce lo spettatore che prova interesse verso questo premio a, diciamo, l'istituzione svedese per antonomasia, senza ovviamente offendere l'IKEA e Zlatan Ibrahimovic e gli ABBA.
Certo.
Non, diciamo che è una tra le tante istituzioni svedesi, non tantissime, però ce ne sono.
Un po' come quando parli della Finlandia, ecco, non puoi solamente citare la Ricola.
No, devi citare anche Timo Pukki, centravanti della Lazio,
e la sauna, perché ho detto la Ricola, so ragazzi che la Ricola è svizzera, però c'era la pubblicità qualche anno fa di loro che facevano: noi in Finlandia facciamo sauna, e arrivava questo svizzero e diceva:
vero,
chi
sì,
le ha inventate? Noi.
Però per la Finlandia dobbiamo citare anche la Nokia, attenzione.
Sì, la Nokia direi che è abbastanza importante. Quella famosa scena dei Transformer.
Infatti.
Dove John Turturro fa: questi giapponesi sono bravi con i telefoni, fanno: è finlandese.
Finlandese. E quindi, come stava dicendo Lorenzo, parliamo un po' di Nobel. Allora, il Nobel inteso come premio, cari amici ascoltatori, nasce nel 1901. Grazie ad Alfred Nobel. che è nato nel 1833 ed è morto nel 1896. È stato un chimico, un inventore, quindi insomma uno che qui a Big Ben Effect si sarebbe trovato bene.
Sì, potrebbe essere tranquillamente, se non fosse morto più di un ospite fisso, un po' come il nostro caro Lele,
che non è un inventore, o meglio un inventore di parole annesse al gergo calcistico.
È una Edo anche lui, noi siamo gli Edi dell'innovazione, lui
è la
Edo
del football o del calcio con la F.
Del football, bravo.
E quindi era anche un imprenditore questo Alfred Nobel ed era possessore, pensate un po' cari amici ascoltatori, della bellezza di 355 brevetti, tra i quali abbiamo quello della dinamite e della gelatina esplosiva, che per chi non lo sapesse nasce dall'unione tra la nitroglicerina e la nitrocellulosa. Ovviamente il possesso di questi brevetti è scomodo per Alfred Nobel, dato che viene più volte appellato mercante di morte o mercante della morte. Ma annesso a questo appellativo c'è un episodio parecchio comico, quasi da le comiche, ecco, Renato Pozzetto e Paolo Villaggio.
Paolo Villaggio erano.
Perché a un certo punto della vita del povero Alfred Nobel muore il fratello Ludwig Nobel. E la morte di Ludwig però crea un equivoco, dato che sul necrologio che sarebbe dovuto essere intitolato, dedicato a Ludwig, ci finisce per sbaglio il nome di Alfred. E Alfred viene ricordato all'interno di questo necrologio come mercante di morte. Per cui lui si impressiona a tal punto da dire: qui bisogna raddrizzare la baracca, bisogna fare qualcosa per essere ricordati in maniera più positiva. E quindi c'è una volontà di riscatto, no? Giusto, Lorenzo?
Sì, c'è questa volontà di riscatto che parte dal novembre del 1895. Stavo dicendo 1995, però è un po' dura perché Pirandello non può aver vinto il Nobel nel 95.
Beh, un Nobel post-morte.
Sì, un po'.
Non so, se si può.
No, non credo. Ma in teoria non si può. Cioè, anche gli Oscar in teoria non puoi dare l'Oscar postumo. Viene dato nel caso l'attore, regista o chi per esso muoia dopo aver ricevuto la candidatura, come nel caso di Heath Ledger, per esempio.
Bravo, è vero.
E comunque, appunto, siamo nel 1895, a novembre, e a Parigi il nostro caro Nobel scrive poche righe per cambiare scienza e la sua immagine pubblica. Seguono infatti le firme di 4 testimoni, poi l'annullamento ovviamente dei testamenti precedenti e la riduzione dell'eredità ai familiari per premiare più importanti scoperte e invenzioni in fisica, chimica, fisiologia, medicina e letteratura.
Sì, l'opera letteraria più notevole di ispirazione idealistica. Yeah. Come vedremo, i familiari non la prenderanno molto.
No,
bene.
Beh, anche io non la prenderei
la
bene.
Riduzione dell'eredità. La riduzione
dell'eredità. No, poi dipende anche quanti familiari aveva, perché sai, se siamo in due a doverci contendere un testamento, ti dico, vabbè, oh, mi riduci, ma non so di quanto. Se sono in 40 e ognuno toglie il 50%, questi poi ovviamente si trovano le briciole.
Sì. E tra l'altro c'è anche il Nobel per la pace già nelle intenzioni di
sì,
di
è
Nobel.
Vero. È la personalità che avrà più contribuito al ravvicinamento tra i popoli. Piccola curiosità, durante gli anni 50 venne istituito il premio Lenin. Ci sono alcuni personaggi storici che hanno vinto sia il Nobel che il Lenin. Per esempio uno è Nelson Mandela. Un altro che ha vinto il premio Lenin per la pace invece è Fidel Castro, che però non credo che l'abbiano mai considerato per il premio Nobel.
Direi di no, anche se il premio Nobel, nelle intenzioni di Alfred Nobel, doveva andare ai più degni senza considerazione di nazionalità. Quindi aveva già al suo interno, devo dire, degli elementi di larghe vedute e di larga originalità. Devo
sì,
dire.
Sì, cioè non era il pallone d'oro che veniva dato solamente 50 anni dopo, veniva dato solamente agli europei.
Agli europei, è vero, sì. Sì.
Principalmente poi agli attaccanti.
Agli attaccanti, c'è anche questa diatriba, ecco, su...
Soprattutto tipo coi portieri.
Il portiere, sì, l'unico è ancora il buon Yashin.
Sì, e di candidati al pallone d'oro di portieri me ne ricordo tre, che sono De Buffon, Oliver Kahn e Manuel Neuer. Beh, per ovvie ragioni, soprattutto per quanto riguarda Buffon è quasi alla carriera, perché sì, l'ha ricevuto nel 2015.
Certo.
Neuer 2014 aveva vinto il Mondiale,
vero.
E l'anno prima aveva vinto la Champions League. Kahn vinse anche lui la Champions League, ma fu l'anno in cui vinse Michael Owen. Diedero il pallone d'oro a Michael Owen perché nella Supercoppa UEFA, mi pare, che ricordiamo è la coppa che viene giocata tra vincitore di Champions e vincitore di Europa League, che all'epoca era la Coppa UEFA, il Liverpool vinse 3-0 sul Bayern Monaco, quindi triplette di Michael Owen, E tra l'altro in nazionale pure 4-1 dell'Inghilterra contro la Germania, dove in porta c'era Kane ovviamente, e in attacco per l'Inghilterra avevamo Michael Owen.
Insomma, devo dire, Michael Owen, bestia nera di Oliver Kahn.
Sì, poi Michael Owen, diciamo che se andiamo a vedere le due carriere, tanto di rispetto per Michael Owen, che ha giocato comunque nel Real Madrid e poi anche nel Manchester United. Però diciamo che ha giocato bene solamente a Liverpool.
È vero.
Kahn invece ha fatto 15 anni a livelli,
direi, più che elevati. E quindi, come stavamo dicendo, piovono delle critiche, no, Lorenzo?
Sì.
Piovono critiche da parte dei familiari, che come abbiamo visto sono furiosi perché l'eredità verrebbe dilapidata in questo modo. E ci sono anche delle critiche da parte dell'opinione pubblica svedese.
Già.
Che non tollera, appunto, il poco, e qui uso le testuali parole, patriottismo del premio, che viene appunto percepito come uno sgarbo al popolo svedese.
Cioè, ricordiamoci che non sono gli svedesi del 2022,
appunto,
ecco.
Una così immensa ricchezza creata da uno svedese che viene dilapidata e quasi regalata, secondo appunto l'opinione pubblica, a persone provenienti da altri paesi, da altri continenti addirittura. E poi inizia ad insinuarsi il dubbio sulla reale adeguatezza ed imparzialità della giuria che dovrà assegnare il Nobel.
Primo Nobel è il 10 di dicembre del 1901 ed è l'anniversario appunto della morte di Alfred, tra l'altro.
Sì, quindi ogni 10 dicembre c'è questa ricorrenza.
Sì. Sì, allora, il Nobel viene assegnato dal re di Svezia.
Dal re di Svezia, sì.
Però credo che sia giunto il momento, come posso notare dalla postazione.
Dalla postazione è tutto pronto per
la prima canzone.
La prima canzone, che ovviamente non è scelta a caso. E quindi adesso abbiamo Diana Est con Le Louvre, 1982.
Con una voglia intensa
Quindi questa era Diana Est, Le Louvre, 1982. Piccola curiosità, il testo era di Ruggeri, quindi uno dei nostri pezzi da 90 della musica
italiana. Un altro saluto a Ruggeri.
Un altro saluto al buon Ruggeri.
Oggi sono in via di salutare tutti gli italiani.
Aveva fatto un'incursione sulle frequenze di radio statale nella puntata della Forchetta con i Decibel.
Sì, è vero.
La loro contessa. Ma direi di riprendere il nostro viaggio.
I prescelti sono annunciati congiuntamente dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze, che sarebbe la... Adesso ragazzi io non sono proprio esperto di svedese, però dovrebbe essere la Kungliga Vetenskapsakademien. Vabbè, Kungliga credo che voglia dire comunque reale, perché Kung... mi fa venire in mente King in inglese, meglio ancora, ancora in tedesco, König, che è il re, appunto. Però, vabbè, appunto, che venne fondata a Stoccolma nel 1739 da Federico I di Svezia. Ovviamente l'Accademia Reale si occupava principalmente di matematica, fisica e scienza.
Eh sì, quindi loro annunciano i candidati al Nobel per matematica, fisica e scienza. Matematica no, però. E sai perché? Perché
no.
La moglie... Alfred Nobel l'ha tradito con un famoso matematico.
Vedete, e ragazzi, i matematici non mi sono mai piaciuti.
E lui, la quindi, matematica. Per ritorsione, ha deciso di non istituire il Nobel per la matematica.
Che simpaticone! Poi, oltre appunto all'Accademia Reale, abbiamo anche l'Istituto Karolinska, che è l'università medica di Solna, fondata nel 1810 da Carlo XIII di Svezia. Infatti, Karolinska, capite che è tipo Carolina da noi in Italia.
Sì, quindi loro invece si occupano per il Nobel alla medicina.
Sì, e poi invece abbiamo anche l'Accademia Svedese, che è l'equivalente della nostra Accademia della Crusca, ed è contraddistinta dal motto Snille och Smak, ovvero talento e gusto. Comunque, il premio Nobel è la massima consacrazione possibile e cambia la vita di chi lo riceve, perché per esempio Peter Agre, che è il Nobel per la chimica del 2003, era lo scopritore dell'acqua porina, ovvero una proteina che forma parte dei pori delle membrane cellulari e che è permeabile all'acqua mediante il canale d'acqua.
E no. Si dice che Peter Agre, rientrando a casa un giorno dopo l'annuncio appunto che avrebbe vinto il Nobel, quindi nella chimica,
il figlio gli disse: papà, ma i miei compagni di classe dicono che sei un figo.
Sei un figo. E lui rimase stupito, no? Perché come a lui stesso affermato,
probabilmente veniva ghettizzato dal figlio.
Sì, prima d'ora nessuno si era interessato più di tanto al suo lavoro, no? E invece col Nobel, con la consacrazione, quindi anche i suoi figli si accorsero appunto che effettivamente era un chimico. Millikan. Giusto, Nobel nel 1923 per i suoi lavori di determinazione della carica elettrica dell'elettrone e di studio sull'effetto fotoelettrico, vinse la bellezza di 20 titoli universitari onorifici e 16 altri premi significativi. Poi c'è un altro chimico che ha vinto il Nobel nel 1934 per la scoperta del deuterio, e qui si rianimano fantasmi delle scuole superiori, devo dire, di deuterio, trizio e via dicendo. C'è qui Lorenzo in preda a spasmi e
visioni mistiche. Io ragazzi dovete sapere che in quinta superiore, quando ho fatto deuterio, crizio, così, crizio, buonanotte,
crizio
forse era il nome di uno dei giganti che assaltò lui. No, quello là era Clizio l'orrendo. No, comunque ho dei bruttissimi ricordi, ragazzi. Veramente brutti.
Comunque, questo Harold Urey, che era appunto chimico Nobel nel 1934, calcolò i benefici economici derivanti dal premio Nobel in 4 volte o addirittura 5 volte la somma ricevuta.
Però c'è ovviamente anche il rovescio della medaglia, perché lo status di intoccabile del premiato può causare anche grattacapi, perché per esempio nel 96 una commissione britannica boccia la richiesta di finanziamento presentata da Harold Croto. E 2 ore dopo Croto e i colleghi, che sono Richard Smalley e Robert Curl Jr., ricevono il premio Nobel per aver cambiato il nostro modo di pensare in fisica e chimica con la scoperta dei
Fullereni.
Queste sono delle molecole sferiche e tubolari costituite interamente da carbonio.
Il rovescio della medaglia del premio del Nobel dato a Smalley, Curl e Croto è stato il fatto che la commissione britannica che aveva rifiutato il finanziamento ha dovuto poi in fretta e furia concederglielo.
Già.
Per evitare appunto l'insurrezione dell'opinione pubblica.
Sì, soprattutto di essere screditati. Beh, però capita, cioè quando i provini dei calciatori, tipo Lewandowski che doveva andare al Genoa, però Preziosi disse che secondo lui non era abbastanza buono.
Ma vabbè, adesso è giunta l'ora degli ABBA, perché insomma stiamo parlando di un'istituzione svedese, e quindi ABBA con la loro Dancing Queen.
E dunque, questa era Dancing Queen degli ABBA.
La particolarità di questa canzone è quella di essere stata presentata in anteprima alle nozze del re di Svezia.
Comunque.
Avevamo parlato dell'imbarazzo palpabile di questa commissione britannica,
sì,
che nel 1996 aveva bocciato la proposta, appunto,
di Curl, Junior e Smalley.
E adesso parliamo di un altro effetto indesiderato,
che è quello di Marie Curie.
Appunto, sì, l'aumento vertiginoso di popolarità, perché nel 1903 alla povera Marie Curie, appunto, scappa detto: siamo inondati di lettere di visite di fotografi e giornalisti che insomma volevano sapere, appunto, qualcosa in più di questa giovane scienziata rampante, vale a dire Marie Curie, che aveva ricevuto da poco il premio Nobel per la fisica e,
sì,
particolarità, ne riceverà un altro per la chimica. E questo è un,
sì,
unico.
È forse quello più famoso, è quello per la chimica, che è quello del radio.
Sì, e del polonio.
Del radio del polonio.
Polonio, che... chiamato così in onore della terra di origine di Marie Curie.
Sì, perché Marie Curie potremmo pensare che è francese, però è tipo Chopin. che mi sembra che fosse polacco, ma in realtà poi viveva in Francia. Marie Curie, che insieme al marito vince il premio Nobel per la chimica, e dobbiamo dare a lei il merito se noi al giorno d'oggi possiamo farle tac. Piccolo però effetto collaterale dell'epoca: il radio, come poi la parola che sto per dirvi vi farà capire, trasmette radiazioni. Marie Curie e il marito morirono deformi per colpa delle radiazioni. Poi invece stavamo introducendo prima, e siamo detto ne parleremo dopo, tali Francis Crick e James Watson, che sono un americano, mi pare un inglese, che si trovavano in un pub di Londra, mi ricordo, me l'aveva spiegato il mio professore delle medie, e parlavano fra di loro di come si potesse creare la struttura del... Tra l'altro, se voi andate a cercare le foto, c'è questa mega struttura che loro hanno creato, tipo alta 3 metri.
Sì, sì, famosissima la foto.
Che è la famosa forma a spirale, ecco.
Sì, le eliche che le si eliche.
E stavo dicendo appunto prima di Charles Watson che Crick ormai è morto da qualche anno,
sì.
Non tantissimo, ma anche perché Crick avrà avuto 80 anni quando è morto.
Invece il buon James Watson è ancora vivo e ha la bellezza di 93 anni, un classe 1928.
Gli è stato tolto il premio Nobel, cioè, o meglio, è stato tolto dall'ordine dei premiati per affermazioni razziste, perché appunto lui si è occupato negli ultimi anni di eugenetica,
mm-hmm.
definendo le persone che vengono per esempio dalle tigri asiatiche, quindi Corea, Giappone e Cina, persone super intelligenti. Le persone che vengono dall'Europa e dagli Stati Uniti, e comunque diciamo dal mondo bianco, intelligenti, mentre coloro che vengono dal Medio Oriente sono meno intelligenti, e sempre più diciamo il colore della pelle diventa scuro, sempre più sei stupido, secondo Watson. Cioè, mi ricordo che tipo il paese colorato in nero per indicare proprio che era il Congo, che è il sinonimo diciamo di Africa, purtroppo.
Ma comunque i Francis Crick e James Watson, premiati nel 62 per la scoperta del DNA, che però era avvenuta
nel 53, quando Watson aveva poco più di 20 anni, perché Watson ne ha 90 adesso.
Eh già, avevano i buoni Francis Crick e James Watson concepito un modulo prestampato in cui si dispiacevano di non essere in grado di soddisfare la sua richiesta di, barrando poi la casella corrispondente, tenere una conferenza, comparire in TV, scrivere un libro, perché ovviamente li volevano tutti. È una scoperta sensazionale quella di,
sì,
Crick e Watson,
considerando anche comunque gli anni, perché comunque già nel 5 loro vengono premiati nel 62, ma già nel 53 loro avevano in mente appunto come fosse fatto il DNA.
Eh già. Ma direi che è già giunta ora di un'altra pausa musicale. Bros, When Will I Be Famous?
Yes.
E quindi questi erano i Bros 1988, When Will I Be Famous? È la domanda che si fanno un po' tutti gli scienziati, diciamo, no? Quando diventerò famoso perché ho vinto il Nobel? Purtroppo noi qui a Big Bang Effect non possiamo rispondere a questa domanda, ma possiamo rispondere ad un'altra domanda. Da dove deriva la popolarità del Nobel, anzi la garanzia di popolarità che il Nobel conferisce a chi lo vince?
Sicuramente deriva dalla cifra, anche enfatizzata dai giornali internazionali. E anche per un altro motivo, ovvero la percezione infondata ovviamente di una gara pacifica tra nazioni sullo stile olimpico.
Sì, in realtà ricordiamo, erano stati rivitalizzati in quegli anni, no? Eravamo nel 1901, quindi c'era un po' di spirito decubertiano, diciamo.
Sì, diciamo che c'era abbastanza concorrenza, c'era la Belle Époque, sì, ma c'erano anche le crisi marocchine in quegli anni.
Terzo motivo
è anche quello più papabile, probabilmente, ovvero la collocazione del premio. La Svezia, infatti, è un paese neutrale, già in quegli anni lì era neutrale perché, non so se lo sapete, ma durante la Prima Guerra Mondiale la Svezia ovviamente non partecipa. Durante la Seconda la Svezia mantiene un andamento ambiguo perché, per esempio, finanzia i nazisti, dando, mi sembra, materiali. Però quando il re Cristiano di Danimarca, cioè Cristiano è il nome, non la fede, però il re Cristiano VIII, mi sembra, di Danimarca, riuscì a far fuggire quei pochi ebrei, ovviamente, che c'erano in Danimarca. Cioè, non è che ce n'erano tanti come in Polonia o in Unione Sovietica, però ce n'erano. Riuscì a farli scappare tutti con l'appoggio del sovrano di Svezia, che decise di accoglierli. Quindi diciamo che è un po'... questo in una notte, mi pare. È un po' ambivalente, diciamo, il...
Sì, un paese ambiguo.
La sua funzione durante la guerra, perché potremmo dire che è un'alleata dei nazisti, come però è anche un'alleata in realtà degli alleati.
Comunque sì, diciamo che allacciandomi al discorso che stavi facendo tu, nel corso, ecco, anche della guerra fredda, sì, non solo del periodo tra le due guerre, tra la prima,
sì, anche
e la seconda guerra
fredda,
mondiale, è stato un paese che ha pacificato animi,
sì,
alcune volte,
sì,
un po' troppo surriscaldati.
Perché per esempio questi paesi qua del nord, proprio durante la guerra fredda, diventano importanti perché sono neutrali. Perché per esempio la conferenza di Helsinki si tenne ad Helsinki proprio perché Helsinki è la capitale della Finlandia, che era un altro stato neutrale, meno neutrale soprattutto nella prima parte del Novecento rispetto alla Svezia, perché partecipa a entrambe le guerre, nella prima come fazione dell'impero russo, nella seconda come alleata della Germania, ma non facente parte degli alleati dell'asse, che la Finlandia era già in realtà in guerra con l'Unione Sovietica dal 39, no, dal 39 può essere, o dal 40, con la grande guerra d'inverno.
Era finita nelle mire espansionistiche.
Sì, la regione della Carelia, mi pare, per avere lo sbocco, quello famoso sul mare, che ha San Pietroburgo, per esempio. Comunque avete capito che anche essendo in Europa, la Svezia, ma tutti i paesi del nord, tendono un po' a farsi i fatti loro, ecco.
E quindi hanno questa funzione di...
Che poi Danimarca e Norvegia, cioè sì, scendono in guerra nella seconda guerra mondiale, ma perché vengono invase, non per altri motivi. Non credo che il re Cristiano di Danimarca avesse interessi, ecco.
Comunque aggiungiamo poi anche la discrezione, la qualità nel processo, sì, di selezione, e soprattutto anche la popolarità di cui godevano già alcuni tra i primi vincitori del Nobel.
Sì,
pensiamo ad esempio
Marconi.
A Marconi, giustamente, dice Lorenzo.
Premio Nobel per la fisica nel 1909.
Sì, che diciamo non fece altro che consolidare o quantomeno riconoscere una fama già ampia,
sì,
presso il grande pubblico.
Anche Enrico Fermi mi sembra che abbia vinto il premio Nobel.
Aggiungiamo però che oggi si è andati incontro a quella che potremmo definire una sorta di esasperazione, ecco, del premio Nobel e soprattutto dei vincitori del Nobel, perché oggi vincere un premio Nobel significa poi tramutarsi non più in un essere umano, ma diciamo quasi in un marchio, in un,
sì,
brand,
sì, in un super uomo, in un Ubermensch,
cioè in un brand spendibile anche nei campi più improbabili. Ad esempio, se un'azienda di tecnologia, di elevata tecnologia, high tech, diciamo, ha nel board dirigenziale un premio Nobel, il solo fatto di avere all'interno di questo board dirigenziale un premio Nobel equivale ad una legittimazione. Cioè, sì, ma... il prodotto è sicuramente di qualità perché all'interno del board dirigenziale c'è un premio Nobel.
Ma poi, per esempio, nel 1999, all'edizione di Sanremo di quell'anno, i presentatori erano Fabio Fazio, non so se avete presente Che Tempo Che Fa.
Che Tempo Che Fa, o Quelli Che Il Calcio, è lui che ha condotto, sì, le prime edizioni.
Lei credo che sia Letizia
Casta, che era una supermodella francese, oggi dimenticato.
E però c'era anche... diciamo, una persona che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, che era Renato Dulbecco, premio Nobel per la medicina nel 75. Era colui che aveva scoperto il meccanismo d'azione del virus tumorale.
Sì, è scomparso qualche anno fa ormai, sì. Però diciamo che la sua scoperta appunto gli è valsa poi la chiamata a Sanremo in quanto, diciamo, eccellenza italiana.
Già.
Qualcosa di...
E non mancano poi controversie, per esempio, perché abbiamo Einstein nel 22 che viene premiato, ma non nel 21.
No, nel 21 il premio Nobel non è stato assegnato.
Sì, è vero, non è stato assegnato.
Però gli l'hanno premiato nel 22 con il premio Nobel del 21, quindi una sorta di diminuzio quasi, a dire sì, te lo diamo, ma giusto perché dobbiamo farti il contentino.
Ah, sì.
E tra l'altro, mica per la teoria della relatività, ma
no,
per cosa?
La legge dell'effetto fotoelettrico. È giunto il momento dell'ultima canzone, che è dei Powerwolf, quindi qualcosa di un po' particolare. Si chiama Sanctified with Dynamite.